fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Vigilia della Befana, ma soprattutto vigilia della giornata di Serie A diciottesima mi pare, e comunque sia vigilia della sfida della Juventus in casa del Sassuolo. Dovrebbero essere assenti, salvo buone notizie dell'ultima ora, con Sesao e Kelly. Ora bisogna capire se Spalletti adotterà il 4-2-3-1, che sembra ormai, diciamo così, essere lo schema, non dico definito o definitivo, però insomma quello che si pensava potesse essere. Però insomma, con queste assenze, chissà, vedremo se magari invece rispolvererà il 3-4-2-1, a quel punto forse Zegrova al fianco di Ildiz, alle spalle di Openda o De Vid, e qui sorge il dubbio, perché c'è due correnti di pensiero. La prima vuole che venga data un'altra possibilità a De Vid, l'altra invece dice no, ma non può, è meglio che non giochi, eccetera eccetera. Io ho fatto il podcast proprio su questi due giocatori, ma soprattutto l'ho chiamato una sorta di assist, cioè non tutti i De Vid e Openda, non tutti i mali vengono per nuocere. Cioè De Vid e Openda, secondo me, anzi senza secondo me, credo e spero che diventi questo un assist vero, cioè diano la possibilità alla Juventus, anzi la necessità, se non l'obbligo, quando si fanno degli acquisti, si fanno dei calciatori, di guardare anche l'uomo, se non soprattutto l'uomo, o prima l'uomo e poi il calciatore. È chiaro che senza per questo non pensare a quello che è il livello tecnico e tattico dello stesso elemento, però gli uomini, perché si va oltre il discorso di qualità tecnico. Perché allora intanto io dico subito questo, caro Federico Rossi, che saluto, io non me la prendo con chi ha ceduto il rigore a Openda, avendo giocato, seppur vabbè a livello di eccellenza, prima categoria eccetera, queste dinamiche avvengono in campo, anzi si lasciano, diciamo così, i rigori. Magari un calciatore che è in difficoltà gli dice ok, batti rigore, è successo spesso, ragazzi, solo chi non ha giocato al calcio non lo sa, ti facciamo tirare il calcio di rigore, magari ti sblocchi, eccetera eccetera. Solo che, caro De Vid, ti concedono il rigore. Devo anche dire, ad onor del vero, e anche per questioni di onestà, no? Aveva fatto anche due buone cose: il colpo di testa deviato dal portiere sul palo, e anche quel tiro poi, no, a girare. Però non puoi battere, cioè puoi anche sbagliarlo il calcio di rigore, l'hanno sbagliato tutti, anche i fuoriclasse, quelli storici. Però se ti cedono il rigore perché tu magari sei in difficoltà, devi sbloccarti, ma tira una bomba, sbagli lo stesso, ma tira una bomba. Non puoi tirare, fare quella sorta di cucchiaio, perché non sei Totti, perché non sei un fuoriclasse, appunto, caro David. E quindi non so se sia stata paura o eccesso di sufficienza. Nell'uno o nell'altro caso, e qui vengo al discorso del podcast, evidentemente dal punto di vista della personalità non ci siamo nel modo più assoluto. E quindi, dicevo, la Juventus deve tornare un po' all'antico. Ricordate il presidentissimo alias Boniperti? Vuole sapere vita, morte e miracoli dei calciatori. E me l'hanno raccontato due ex campioni della Juventus. Brio mi ha raccontato degli episodi di quando lui è stato preso dalla Juventus prima che firmasse, ma gli ha fatto il terzo grado, gli ha fatto Boniperti. Così come Gentile raccontò qui in diretta che prima di firmare con la Juventus l'ha voluto vedere fisicamente Boniperti, perché gli avevano detto, mi avevano descritto lei come uno molto basso, invece va bene così. Cioè, ora io non voglio tornare all'antico, perché i tempi cambiano, cambiano le cose, le circostanze, però forse per alcune cose bisognerebbe cominciare a ritornare a questi elementi prima di decidere. Altro che algoritmo, che per carità può dare una mano, eccetera, però la prima cosa è capire anche, oltre al discorso tecnico tattico, questo calciatore sotto il profilo caratteriale, della personalità, com'è. Perché se tu hai un eccesso di peso di questa maglia, mi dispiace dirlo, non puoi giocare con la Juventus. Questo vale per De Vid, ma sostanzialmente forse in misura minore anche per Openda. Perché uno ha segnato un solo gol in campionato, è stata la prima giornata, mi pare fosse il 24 agosto se non ricordo male. Dopodiché un paio di gol in Champions. Openda sì, ha giocato meno, aveva dato segnali anche di, diciamo così, di crescita, no? Per quanto riguarda la mezz'ora contro il Bologna e la partita da titolare contro la Roma. Poi invece ha avuto di nuovo un'involuzione, sì, a Pisa e poi contro il Lecce quel gol divorato. Ma fermala, fai qualcosa di diverso, non puoi sparare palo di Ildiz, ti viene una palla sui piedi, il portiere praticamente per terra, senza praticamente per terra, quindi è come se fosse quasi a porta vuota, non puoi sbagliare così. Ecco perché dico che alla fine purtroppo, io non so se ancora sia il caso di sperare che questi due decollino, però per il momento dobbiamo metterli nella casella flop, l'uno e l'altro. Il primo preso a zero, ma sulla carta non è a zero, perché sapete che oneri accessori, commissioni alla firma, chiamatele un po' come volete, la Juventus ha tirato fuori 12,5 milioni, ok, però ne guadagna 6. Ne guadagna 6, che è il secondo più pagato dopo Vlahovic, che ovviamente è irraggiungibile, credo, spero di no, ma credo che andrà via. E l'altro c'è il discorso cartellino, che pesa ulteriormente, cioè la Juventus dovrà tirar fuori, se non retrocederà in Serie B, cosa che ovviamente non avverrà, questa è la condizione, dovrà riscattarlo 45 milioni, seppur poi spalmato in 3 anni, non so in quanti. Capite che non chiamarli flop diventa un po' complicato. Comunque staremo a vedere cosa sceglierà Spalletti domani. Si parla poi di mercato, ovviamente, perché siamo sotto mercato, tanti nomi. Chiesa, sembra che ci siano stati già dei contatti, ma il Liverpool vorrebbe cederlo a titolo definitivo, cosa che ovviamente alla Juventus non starebbe bene, perché sì, vorrei riprendere Chiesa, che come sapete piace molto a Spalletti, quando era nazionale lo definì il nostro Sinner, però la Juventus ovviamente preferirebbe, gradirebbe, vorrebbe un acquisto in prestito di questo calciatore. E si fanno anche altri nomi per l'attacco, per esempio si è parlato di Pellegrino del Parma, ma il Parma adesso, che pure insomma c'è il direttore sportivo Cherubini, ex Juventus, no, al limite i rapporti potrebbero essere anche buoni, ma difficilmente vuole privarsi adesso di un calciatore che è veramente forte questo ragazzo, devo dire la verità, e che gli sta consentendo anche di, diciamo, lo aiuterà molto nell'ipotetica, se non probabile, possibile salvezza, ma in ogni caso vorrebbe sui 30 milioni. Addirittura, ragazzi, c'era stata anche la possibilità, ci sarebbe, però ripeto, sono sempre voci di mercato, poi bisogna vedere se siano riscontrabili o meno. Addirittura Dzeko, che dovrebbe lasciare la Fiorentina low cost, cioè verrebbe pagato poco, 39 anni, anche lui ha giocato con Spalletti nella Roma, e l'altro nome che forse potrebbe essere più interessante sotto alcuni punti di vista, parliamo di un trentenne, Sorloth dell'Atletico Madrid. In questo caso sarebbe veramente secondo me sarebbe un'ottima cosa. Addirittura, siccome non gioca molto con Simeone e lui vorrebbe ovviamente giocare, questo trentenne danese Sorloth, che insomma potrebbe esserci uno scambio proprio con David, ne guadagnerebbero forse tutti, perché i due club magari sistemerebbero due calciatori non dico non graditi, però che non vanno bene, gli stessi calciatori avrebbero la possibilità magari di rivitalizzarsi. Insomma, tantissime voci, si è fatta quella di Theo Hernandez, io francamente qualche dubbio ce l'avrei molto. Per esempio Tacchinardi ha detto, se dovesse, nel caso in cui la Juventus provasse a prenderlo, se arrivasse con la testa giusta, è un calciatore che spacca. Però vi posso dire, ragazzi, io non mi fido, perché dal punto di vista proprio della testa e quindi mentale non mi pare che sia un giocatore molto molto affidabile. Ero contrario anche quando se ne parlava, lui era al Milan, no? Prima di andare via si parlava della Juventus, quindi staremo a vedere. Tante voci, suggestioni, qualche nome un po' più, diciamo così, possibile, altri invece credo che resteranno delle suggestioni. Poi alle 19.35 ne parleremo con Franco, che oggi, essendo lunedì, c'è la rubrica Zebre e Leonetti, e vediamo un po' se c'è la possibilità di prendere qualcuno. La Juventus credo che qualche calciatore debba prenderlo. Detto questo, tornando invece al campo, io non sono preoccupato, vi spiego. Stiamo dicendo, giustamente, perché cronaca e ci sono i dati, che negli ultimi anni la Juventus ha difficoltà a segnare, ok? però se la Juventus dovesse giocare sempre come ha fatto contro il Lecce, 24 tiri, 8 occasioni, 2 pali, secondo me può arrivare in Champions League, perché ormai io la parola scudetto comincio pian piano a non citarla più, perché bisognava vincere contro il Lecce e vincere fino a quando non sfidi il Napoli. Invece adesso, domani si va col Sassuolo e le altre due sfide sono contro Cagliari, lo sapete, e Cremonese. Insomma, la Juventus avrebbe dovuto fare filotto, questa poteva, forse doveva essere la partita quasi più semplice, guardate che vi dico, contro il Lecce. Ma ripeto, la Juventus ha giocato, che cosa gli vuoi dire? Spalletti cos'altro può fare di più? Questo è imporsi sul fatto di non battere il rigore. Lui ha risposto, perché comunque è un uomo di campo, allenato per tanti anni, anche giocato a calcio, hanno fatto loro. Ecco, magari se David non se la sentiva avrebbe dovuto dire, sarebbe stato poi magari non il massimo per lui, però magari gli diceva a Locatelli o a Elzio: non sono con la testa giusta per battere questo calcio di rigore. Però caro Jonathan, ma spara una bomba, cioè almeno quantomeno scarichi anche la rabbia, così veramente sembra una cosa inguardabile. Ho visto tanti ex calciatori, no? Anche per esempio Giaccherini a DAZN ha detto: ma come puoi, non puoi permetterti nella Juventus di tirare un rigore così, anche perché sarebbe stato decisivo quel rigore. Non è che tu stavi 4-1 e quindi ok, Locatelli e il Diz, adesso la gerarchia di chi batte il rigore, non so se stia prima Locatelli o prima il Diz, gli abbia detto ok, battilo tu, ma in un rigore decisivo non puoi battere così. Non so, io non riesco a capire se sia questione di sufficienza, però non credo, perché se è paura è preoccupante. Cioè, se tu hai paura di tirare un calcio di rigore, seppur decisivo, ma contro il Lecce, allora vuol dire che c'è qualche problema. Comunque staremo a vedere. 340 54 25 324, cosa vi aspettate da domani? Sicuramente, ma non mi sento nemmeno di dire una reazione rispetto alla brutta partita, perché a Pisa magari avevi fatto un primo tempo brutto. Contro il Lecce, ragazzi, la Juventus dall'inizio voleva giustamente, come avevamo del resto chiesto, mettere le cose in chiaro. Non c'è riuscita, il pallone non è entrato, perché poi alla fine, ok, viene in mente, rimane l'immagine di David che ha sbagliato quel rigore clamorosamente, ma non possiamo per esempio dimenticare l'errore grave, perché anche nella scuola calcio i bambini gli insegnano che quando sei sulla linea dei difensori non puoi passare la palla in modo orizzontale. Io credo che questo lo sappiano tutti, e purtroppo non aveva fatto nemmeno una brutta partita, nemmeno cambiato, ma con quell'errore che ha regalato di fatto il gol a Lecce, si è rovinata la prestazione. E siccome adesso sono diversi gli episodi che coinvolgono, di cui si rende protagonista in negativo Cambiaso, anche su Cambiaso bisogna riflettere. Secondo me a fine stagione anche su Cambiaso bisogna riflettere. Se la Juventus sta cercando, adesso hanno fatto il nome di Theo Hernandez, un esterno sinistro, evidentemente tutta questa fiducia su Cambiaso non ce l'hanno. Ma non perché non sia, io lo ritengo uno dei più forti giocatori, però se tu sei con la testa altrove, ecco, è sempre una questione di testa. Ecco perché dico, scegliamo prima gli uomini e poi i calciatori. Certo, devi scegliere comunque dei calciatori bravi, non è che siccome uno è forte, è grintoso e non è bravo tecnicamente lo prendi, però attenzione, molta attenzione bisogna farla all'uomo quasi prima del calciatore. Allora, 340 54 25 24, domani dovrebbero mancare sia Kelly, ho detto, che con Cesao per problemi muscolari. Vediamo poi come schiererà la squadra Spalletti. Andiamo con qualche audio, Fede.
Ciao Quinti, Marco da Roma. Ascolta, Marco, non voglio dire ormai le cose che abbiamo sentito dire negli ultimi tempi, negli ultimi giorni dopo la partita, tanto voglio dire, sono sempre quelle. Invece ho notato, vabbè, lo sappiamo un po' tutti, durante la partita veramente,
sì.
Veramente ho notato che tranne la curva, cioè altri tre settori dello stadio non tifano per niente. Cioè, a un certo punto c'era un silenzio incredibile e poi si sentiva, ovviamente non sempre, solamente la curva sud. Io dico, oltre che alla fine puoi anche fischiare, però se tifi, fischi, se non tifi neppure, secondo me dovresti solamente stare zitto e via. Poi vabbè, puoi anche fischiare, ma io dico, possibile che una squadra come la Juventus o non lo so, un Chiellini stesso, uno di campo, non crei una struttura, qualcuno, qualche persona che si occupi proprio del tifo, dell'effetto tifo, che ne so, a ogni ingresso della partita in casa distribuiamo delle bandierine bianche e nere, quantomeno possiamo dire di sventolarle. Ogni tanto magari ci può essere qualcuno che può chiedere al pubblico di alzarsi tutto insieme, no? Cioè organizzare comunque un tifo, se non con bandieroni come la Curva Sud, ma almeno un movimento sugli spalti, delle bandierine.
Tutto giusto, grazie intanto del messaggio, siete tanti, se riusciamo a essere più brevi sia con gli audio che con i messaggi testuali. Sì, il discorso legato al tifo è un po' atavico, diciamo così, un problema atavico da qualche anno, sapete benissimo che buona parte dello stadio, magari chi era in Curva Sud, mi viene in mente Bruno da Cuneo che è abbonato in Curva Sud, ci può dire se com'è l'andazzo, ogni tanto lui ci scrive in effetti, però io ho letto qualche amico su Facebook, insomma sui social, dice tanto ormai a parte la Curva Sud, che poi non so nemmeno se è tutta o meno, io non vado allo stadio, sono qui a Roma, il resto dello stadio quasi un teatro, però ripeto, questo è un problema un po' atavico. Prima di continuare con la Juventus, mi hanno impressionato molto, devo dire, perché lui, per carità, ha sempre rivendicato gli scudetti di Calciopoli, parlo di Fabio Capello, gli hanno parlato anche della Spagna, che una volta il Barcellona hanno provato a fermarci quando lui allenava Real Madrid, ma poi è stato veramente durissimo, durissimo contro il sistema arbitri, contro gli arbitri, insomma contro tutta la classe arbitrale, perché in questa intervista a Marca, quotidiano, noto quotidiano sportivo spagnolo, Don Fabio, gli hanno chiesto alla fine, parlando di arbitri, ci sono sempre più, ripeto, già, aveva già toccato il discorso a Calciopoli ribadendo il suo pensiero e quindi diciamo rivendicando i due scudetti, perché ha detto una squadra così forte era la più forte di tutti, quella forse è stata una delle Juventus più forti sicuramente dell'era moderna per quanto mi riguarda. Gli hanno chiesto, parlando di arbitri, sono sempre più polemiche, gli ha chiesto il giornalista di Marca sull'uso del VAR, lasciamo stare, ha detto, è un argomento che mi fa arrabbiare. E poi gli chiedono a Capello, non si può esportare quel modo di arbitrare dell'Inghilterra che convince tutti e portarlo nella Liga Spagnola in Serie A? No, gli arbitri, questa è una frase ragazzi, io non so se ancora sia tesserato, ma rischia veramente di, se sia tesserato diciamo federale, Capello. No, no, gli arbitri sono una mafia, non vogliono usare nel VAR ex giocatori. Lui dice, perché non mettiamo qualche ex calciatore che capisce alcune dinamiche che avvengono, no? Che conoscono, ecco, appunto i movimenti del calcio, il movimento che fa un calciatore per fermarsi, per proteggersi. Spesso prendono decisioni che non sono corrette, perché non hanno giocato, non conoscono quei movimenti. A un giocatore toccano la faccia, si butta per terra e fischiano, ma perché fischi se io sono alto 1,90 e il mio avversario 1,75, quando mi muovo il mio braccio è all'altezza della sua faccia, perché fischi? Questa cosa mi fa impazzire. Poi quindi alla fine gli chiedono, ma lei crede che il VAR si aggiusterebbe inserendo un ex calciatore? Uno, mettine uno lì che dice all'arbitro secondo me non è rigore, oppure sì è rigore. Con la UEFA abbiamo analizzato 20 situazioni in cui erano stati assegnati dei rigori, ex calciatori ed ex allenatori le hanno riviste ed erano sì e no, dice lui, erano 6 rigori e 14 non, quindi capite, quindi mi ha impressionato molto questo attacco proprio senza se senza ma di Capello alla classe arbitrale. Caro amico, mi scrive Felix, che non so se sia felice, felice non in senso di umore, oltre a non tifare al momento del rigore quando De Vita ha preso il pallone per calciare ha annullato, no, lo stadio è il più freddo d'Italia, dice Felix. Lo so, io per esempio io ho un'idea, no? Non dico che non vadano criticate le squadre della Juventus in questo caso, perché delle altre a me interessa nulla praticamente, però magari durante la partita forse non sarebbe, a meno che la squadra non stia proprio facendo una cosa inguardabile, io non fischierei, la squadra. Tra l'altro aggiungo che contro il Lecce, lo ripeto per l'ennesima volta, 24 tiri, di cui 7, diciamo, occasioni importanti, due pali, anche un pizzico, la metto come ultima, attenzione, non è un alibi perché l'ha detto Spalletti, sì, ok, adesso facciamo la foto del rigore che poteva cambiare le sorti di questo match, ma noi, ha detto Spalletti, avremmo dovuto segnare prima. Ha detto i primi 5-10 minuti, un massacro, il Lecce non si spostava, però purtroppo poi un'occasione regalata ha fatto sì che il Lecce segnasse, andasse addirittura in vantaggio. Allora un amico ci scrive, francamente io non ne so nulla al momento, si parla di un'offerta della Juve per Senessi, sapete qualcosa? Sarebbe un bel colpo, l'ho letto anch'io, saluti da Stoccarda, ce lo scrive Salva. Poi ciao Quintiliano, sono Massimo di Roma, ti auguro un felice 2026, grazie altrettanto. Premesso che il pareggio con il Lecce per la sconfitta della Roma è meno amaro, sì, ecco, la cosa positiva è che alla fine la Juventus è davanti, anche se a pari punti, ma è davanti alla Roma. In questo momento la Juventus è quarta, in quanto la Juve non può assolutamente sperare di poter competere con Napoli ed Inter e forse Milan per lo scudetto. Ti vorrei porre un quesito: secondo te perché al VAR non vengono messi gli ex arbitri migliori che hanno smesso di arbitrare in campo? Sarebbe una cosa logica e fattibile che probabilmente migliorerebbe gli interventi del VAR, ma forse è proprio questo il nocciolo della questione, cioè non si vuole che la decisione del VAR siano migliori. Guarda, adesso sto per dare la linea a Federico e poi avremo ovviamente Franco per la sua rubrica. Io ho tutta un'altra idea. Allora, il primo anno, 2017, il VAR, diciamo che non andò male, forse la novità, forse non so che. Dopodiché ci sono state due fasi. La prima in cui gli arbitri pian piano si vedevano, secondo me, questa è una mia idea, ma non me la toglie in testa nessuno questa idea, vedevano che perdevano potere e quindi magari sbagliavano, per prendere delle decisioni sbagliavano. Dopodiché, negli ultimi tempi, questa stagione è clamorosa, ragazzi. Io vi ripeto, secondo me la deciderà il VAR, parecchie cose sul campionato le deciderà il VAR. Invece, alla fine, siccome tra le altre cose la classe arbitrale, purtroppo, ragazzi, uso questo aggettivo per non usarne un altro, è mediocre, molti arbitri, se vengono richiamati dal VAR, vanno al VAR e non c'è una sola volta che confermano la loro decisione, oppure non prendono la decisione indicata dal VAR, anche quando invece hanno ragione loro. E questo significa che il VAR ha acquisito troppo potere. Il VAR è un elemento di tecnologia che dovrebbe supportare gli arbitri, non sostituirli. È un po' come il discorso degli algoritmi rispetto al mercato. L'algoritmo non può sostituire l'occhio umano nel visionare un calciatore, può essere di supporto con alcuni dati. Io la vedo così sul discorso VAR-arbitri, ma quest'anno credo che siano a livelli veramente di record negativo per quanto riguarda il VAR. Io ve l'avevo detto in tempi non sospetti, ci sono delle frange, delle lotte interne all'AIA, non vorrei che tutto questo marasma, tra l'altro è anche stato condannato il presidente dell'AIA per questioni legate alla Serie C, insomma, quindi c'è un po' un caos rispetto all'AIA, che è l'Associazione Italiana Arbitri, si sta parlando peraltro di toglierla da componente federale, staremo a vedere come andrà a finire, però sicuramente la classe arbitrale è quantomeno mediocre. A tra poco con Franco Leonetti.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta alla vigilia del match contro il Sassuolo. Il Sassuolo, gioca molto bene al calcio, chissà, magari potrebbe essere per la Juventus vantaggioso il fatto che ti faccia, diciamo così, giocare. Però non credo quello, perché ormai la Juventus sta pian piano acquisendo un'identità. Contro Lecce, ragazzi, è vero che Lecce lotta per non retrocedere, ma non è semplice, soprattutto contro queste squadre. Chiedevamo, io in primis ho chiesto, una vittoria netta, nitida, rispetto a quanto avvenuto nelle gare in cui magari hai sofferto, il Pisa stesso, no? La Juventus non ha segnato, lo so, è un problema questo, però insomma, se gioca sempre così, credo che il quarto posto, insomma le prime quattro, perché le prime tre io ho l'impressione che, ahimè, Inter e Napoli si giochino, oddio, anche il Milan, secondo me tutte e tre si giocano lo scudetto, guardate che vi dico, tutte e tre, perché non vedo Napoli sì, ha vinto contro la Lazio, ma la Lazio l'ho vista la partita, non ha opposto un minimo di resistenza, anche perché leggo e mi sono informato con alcuni colleghi, diversi giocatori, Castellanos ceduto, ora vuole andare via anche Guendouzi, insomma c'è un problema serio nella Lazio e quindi non ho posto resistenza. Poi è chiaro che il Napoli, per carità, nessuno vuole togliere i meriti a Napoli, a Conte, e quindi va bene così. L'Inter lì davanti ha giocatori forti, tante soluzioni, ora si sono accorti perché sta giocando titolare nelle ultime gare, che è forte anche Zielinski. Ma vi ricordate quando la Juventus lo voleva? Ho detto magari a prenderlo Zielinski, tanto per fargli un nome, e quindi anche le ipotetiche, diciamo così, alternative rispetto a dei titolari. Ma negli ultimi match, ripeto, è stato titolare lo stesso giocatore polacco ex Napoli. Ciao Quinti, cosa mi aspetto? Il solito pareggiotto. Prima che tu dica che sono pessimista, addirittura non tifoso, ti do un dato. I numeri dicono che oggi, negli ultimi 4 anni, questa è una squadra, ma i dati non devi darmeli, Virgilio, io faccio questo lavoro e li conosco. Una squadra da 2 punti a partita, poco meno. Quindi già la vigilia delle famose 5 gare facili, non per questa Juve, ragionandoci un po', si potranno ipotizzare 10-11 punti, e così sarà. Purtroppo i numeri non mentono, il potenziale, io spero sempre che tu venga smentito rispetto a questo disfattismo, i numeri non mentono, il potenziale è quello di una zona Champions più o meno tranquilla. Saluti, il solito Virgilio. Ma guarda Virgilio, ti dico, io capisco i tuoi dati, che conosco molto bene perché ci faccio anche dei pezzi per il sito, però bisogna anche dire che è quasi relativo, se vogliamo, perché Motta, partiamo prima, Allegri, Motta, Tudor, e qui abbiamo proprio un altro tipo di allenatore, quindi magari si dovrebbe partire dall'inizio dell'avventura di Spalletti, bisognerebbe attualizzare e contestualizzare, ma lo facciamo questo ed altro insieme a Franco Leonetti. Ciao Franco.
Ciao Quint, buon anno a te, alla regia, a tutti i nostri ascoltatori. Non è stato proprio un inizio d'anno brillante per la Juve.
Esatto, Ari, buon anno ovviamente Franco. Sì, non è stato un buon inizio Franco, io si parla ormai del rigore, che non è l'unica cosa, seppur grave, non me la prendo con chi ha concesso il rigore a De Vid, perché chi ha giocato a calcio, io seppur fino all'eccellenza ci ho giocato, succede Franco che tu dai, magari non in condizioni dell'1-1, però puoi concedere, però tu Jonathan David vai sul dischetto e spara una bomba, può darsi anche che tu sbagli, ma fai vedere che vuoi scaricare la rabbia o no? E così ti chiedo cosa ne pensi di questa cosa qui.
Guarda, io ho incentrato ovviamente il mio editoriale di domani alle ore domani esce alle 17, perché la Juve ovviamente gioca domani sera a Sassuolo, la frecciata. Ho incentrato molto sulla delusione del pareggio con il Lecce, e soprattutto mi auguro la grande voglia di rivincita che deve pervadere la Juve domani sera in una partita tutt'altro che semplice. Facendo un passo indietro però, è molto facile dare solo e esclusivamente la croce addosso a Jonathan David. Secondo me bisogna fare un'analisi molto più ampia, un po' come ha fatto Spalletti. Cioè, quando tu Juve metti sotto il Lecce, solo nel primo tempo crei 6 occasioni da gol e la Juve ne crea altre 4 nel secondo tempo, quando tu tiri 26 volte, 5 volte inquadri la porta, colpisci 2 legni, sbagli un rigore, si può dare delle colpe, vanno date delle colpe anche a Jonathan David, ma è tutta la squadra. Torniamo al solito discorso, purtroppo in queste situazioni qui c'è la carenza di qualità sia a livello psicologico sia a livello pedatorio, i piedi che devono essere sicuramente migliori. Poi inevitabilmente bisogna anche parlare di Cambiaso, perché si può sbagliare tutto nel calcio, ci mancherebbe, nella vita tutti sbagliamo. Però ragazzi, questi sono rudimenti che ti insegnano la scuola calcio, cioè tu in una situazione come quella dove hai tutte le soluzioni possibili, tu decidi di fare un passaggio orizzontale ai limiti dell'area, è una cosa folle. Poi arriviamo a Jonathan David, perché io sono d'accordo con te, cioè tu sei in un momento negativo, non segni dal 24 agosto in campionato all'esordio con il Parma, sei discusso. fai poco, stai aiutando poco la squadra, ti concedono, a parere mio, sbagliando, perché quelle cose lì le fai sul 3-0, 4-0, cioè il compagno, il tiratore
Ha
ideale
risultato
ti lascia
acquisito, dai.
a risultato acquisito. Che cosa pensa lui di tirare un rigore da fenomeno? Lui che fenomeno non è, io ci ho visto molta arroganza, molta sicumera, tutti i fattori che per tornare a fare squadra vincente, squadra dominante, vanno eliminati. Mi è piaciuto anche Spalletti, quello che ha detto, no? Giustamente difende i suoi, però c'è comunque la puntura finale, cioè la prossima volta decido io perché mi garba decidere. E concludo dicendo una cosa: quando Spalletti, l'abbiamo sottolineato tante volte qui e credo lo faremo per tutto l'anno, nel post partita tira delle badilate, delle siringate, delle critiche acute ai suoi, lo fa a ragion veduta. E Spalletti, dopo il pareggio contro Lecce, ha detto: no, siamo una squadra di campioni, che secondo me è il
Esatto,
compendio, il
bravo.
corollario perfetto di ciò che è questa Juve. C'è una buona barra ottima squadra, ma guai a montarsi la testa, guai a abbassare la concentrazione, guai, guai, perché poi se sprechi l'impossibile, se non c'entri la porta, se batti un rigore scandaloso, se non riesci a fare quello che dovresti fare, la pareggi con il Lecce e sono 2 punti buttati via, mi pare evidente.
Non c'è dubbio. Prima di passare qualcosa di mercato, Franco, ti volevo chiedere, io invece il podcast di oggi l'ho fatto su due video Openda, chiamandolo, insomma, che non tutti i mali vengono per nuocere, che, come se fossero un assist Openda e David, mi spiego.
L'ho visto.
Non so cosa ne pensi, perché io ho detto speriamo che da adesso in poi la Juventus, e poi sarebbe un tornare al passato, prima di scegliere i calciatori, o meglio, sì, per carità, si decide il calciatore, però prima voglio vedere l'uomo, perché se tu tremi quando batti un calcio di rigore, oppure come hai detto tu, io ho fatto due domande nel pezzo, eccesso di, non mi ricordo, di sufficienza, paura, entrambe le cose sono negative. Tu addirittura ci hai messo l'arroganza, ecco, che potrebbe essere un altro elemento. Se tu non riesci a battere questo calcio di rigore, ma in generale non hai mai la fame, Franco, li vedi in faccia i calciatori che hanno la fame, non puoi essere da Juve. Allora, io ho fatto l'esempio del presidentissimo Boniperti, che, e me l'hanno raccontato un paio di ex calciatori quando sono stati acquistati, vuole sapere tutto. Ora i tempi sono cambiati, per carità, però un minimo devi capire caratterialmente come è un calciatore, perché può fare anche 40 gol all'anno in Francia, però poi se viene alla Juve non sei in grado di... A quel punto non sei da Juve, quindi credi anche tu che la Juventus dovrebbe, anche sotto questo aspetto, al di là poi degli algoritmi, io alla fine ho detto altro che algoritmi, di guardare anche l'aspetto caratteriale dei calciatori, Franco, altrimenti continuiamo a dire non reggono il peso della maglia, non sono da Juventus.
Guarda, io spero di non essere né pedante né noioso né ripetitivo, ma questo è un discorso che ho già fatto tante volte da te, che ripeto nel mio ieri e oggi su Radio Bianconera, è un discorso che ripeto dove mi chiamano per essere ospite. La Juve, secondo me, deve ripartire da una società vecchio stampo. Io credo che i numeri, le statistiche, gli algoritmi possano servire nello
Come
scegliere un
supporto, sì.
giocatore, ma non possono essere l'elemento cardine principale. Parlavo proprio pochi giorni fa con un osservatore e lui mi diceva quello che stavi dicendo tu e che io asserisco da tempo. Un giocatore può avere degli ottimi numeri, può avere una grande prestanza fisica, ma caratterialmente com'è? La famiglia com'è? Lo supporta, non lo supporta? È in grado di reggere le pressioni? Quando in tante cene, quando insomma, si parla e si parlava con Luciano Moggi, lui mi diceva proprio queste cose, cioè io voglio andare a vedere il giocatore, voglio conoscere il giro di amicizie, la famiglia, voglio capire chi è, non solo tecnicamente, ma assolutamente a livello caratteriale, di capacità di reinventarsi, perché quando si arriva alla Juve non può essere un punto d'arrivo. deve essere un punto di partenza. E alla Juve o ti meriti quella maglia e dimostri di essere un giocatore con il DNA stampigliato a fuoco bianconero, oppure vai altrove. Esatto. Oppure se ci sono dirigenti di grandi capacità, certi giocatori non li prendono, anche se possono essere appetiti sul mercato. Io faccio sempre l'esempio di un giocatore che arrivò, lo faccio il nome, Almiron. Io mi ricordo, ero presente alla sua prima conferenza stampa, gli chiedemmo come ti sembra essere arrivato alla Juve e lui rispose: spero di essere all'altezza. Io avevo già capito tutto e purtroppo mi sembra che Almiron non abbia lasciato poi grandi segni con la Juventus. Non voglio estremizzare, però la realtà è che non puoi basarti solo e solamente su numeri, statistiche, algoritmi, consigli, amicizie, procuratori, amici, non amici, ma devi poi avere uno scouting che sa fare il suo mestiere in maniera approfondita e dettagliata.
Allora Franco, gli ultimi 10 minuti, proviamo a fare qualche mini punto, diciamo così, di mercato. Intanto, capitolo Chiesa, Sky sta dicendo in continuazione che c'è stato, diciamo così, contatto, la possibilità c'è, ma l'ostacolo sarebbe legato alla possibilità, alla tipologia di operazione, perché Liverpool vorrebbe cederlo in via definitiva, ovviamente la Juventus invece l'acquisirebbe in prestito. Qual è la situazione reale?
La situazione reale è questa, e posso dirti anche di altri giocatori che la Juventus ha sondato, per esempio Sørloth. Esatto. Sørloth, che è una punta norvegese che purtroppo ha fatto male alla nazionale, che gioca nell'Atletico di Madrid, a me è un giocatore che non fa impazzire, però è un giocatore che magari per 6 mesi potrebbe essere utile. Chiariamo subito il campo: ad oggi la Juventus non cerca necessariamente una punta. È chiaro che gli ultimi eventi, e credo le prossime settimane, saranno fondamentali per Comolli e per Ottolini per capire se c'è davvero la necessità di una punta magari in prestito per 6 mesi, visto che Vlahovic oggi, se stesse bene, giocherebbe, sarebbe il titolare, ma è fuori fino a marzo. Quindi sono stati fatti dei sondaggi. La verità è che si ripresenta la solita situazione del mercato di gennaio, ovvero se ci sono occasioni, bene, ma diventa difficile andare a portare via Chiesa dal Liverpool, Sørloth dell'Atletico di Madrid o altri giocatori, per esempio Frattesi, perché i club che ne detengono le prestazioni sportive ti dicono: non ci sono problemi, lo vuoi, se il prezzo è giusto, io però te lo vendo in maniera definitiva. E vedere la Juve che va a spendere determinati soldi, l'Atletico Madrid per Sørloth ha chiesto 30 milioni, l'Inter per Frattesi chiede 35 milioni, il Liverpool per Chiesa io credo che non chiederà meno di 10 milioni, poi attenzione, non stiamo parlando del Chiesa visto i primi anni alla Juve, certo. È un Chiesa che oggettivamente come interessamento ci può stare, però non mi sembra lo spaccapartite che conoscevamo. Ma la stessa cosa per i centrocampisti di Frattesi, ho già detto Schlager, che è un centrocampista non più giovanissimo, ha 28 anni, dell'Ipsia, è un giocatore interessante, però anche lì hanno parlato i dirigenti dell'Ipsia e l'intenzione è quella di non lasciarlo partire a gennaio, almeno in prestito. La cosa interessante di questo mercato, secondo me, sarà vedere che tipo di evoluzione può accadere, può prospettarsi nelle prossime settimane, e mi spiego bene. Ci sono giocatori che il mercato di gennaio ci ha insegnato possono rompere con il club, oppure vogliono cambiare aria, e magari quel club, un po' come accadde l'anno scorso con Danilo, mi duole il cuore, mi è piaciuto molto vederlo allo stadio, ma pensiamo cosa è successo l'anno scorso quando potevi tenerti un capitano
di questi tempi, peraltro Franco, successe di questi tempi qui.
Passato un anno, se non sbaglio era l'8 di gennaio, siamo al 5, e quindi secondo me è un mercato Juve che potrebbe prendere delle pieghe inusitate, perché ad oggi i sondaggi fatti hanno tutti la stessa matrice, ovvero non ci sono problemi, parliamo del prezzo, ma noi lo cediamo quel giocatore in situazione definitiva. Ti do un aggiornamento su Lucca. Luca, per esempio, un giocatore che la Juve ha osservato ancora prima di andare al Napoli, potrebbe essere una mezza idea, ma la situazione di Luca è molto complicata. Uno, perché il Napoli ha l'obbligo di riscatto sui 30 milioni e se volesse cederlo in prestito deve chiedere consulto all'Udinese. Oppure il Napoli lo acquista subito, versa i 28-29 milioni e poi lo cede. Quindi io capisco, no, i tifosi quando dicono mercato di gennaio bisogna fare assolutamente qualcosa, concordo, perché secondo me qualcosa bisogna fare e devi tenerti i tuoi pezzi. Faccio un esempio: Miretti, io Miretti me lo tengo. E però le condizioni di cessione o di acquisto sono quelle che conosciamo nel mercato di gennaio. Mercato di gennaio uguale opportunità barra opzioni che si vengono a creare.
Quindi ecco, ti volevo chiedere questo, Franco, perché giustamente nel caso in cui la Juventus puntasse qualche calciatore dovrebbe avere un tesoretto, comunque una cifra. Quindi le cose che leggo su Miretti come possibile cessione sono plausibili? Cioè sono vere?
Sai, la Juventus è sotto l'occhio del fair play finanziario, quindi bisogna anche capire che tipo di liquidità e che tipo di operazioni può fare. Noi questo non possiamo saperlo e con dettagli per ovvi motivi, perché non abbiamo le situazioni societarie sott'occhi e i bilanci. Io mi auguro che Miretti non venga sacrificato. Io ho parlato nelle scorse settimane di uno João Mario pronto a partire, però ad oggi, e siamo appena all'inizio del mercato che comunque finirà il 2 di febbraio, non mi sembra che ci siano delle richieste pazzesche per João Mario. E quindi è appena iniziata questa sessione di mercato, è un mercato da seguire giorno per giorno, per quello che dicevo prima, perché potrebbero esserci degli sviluppi improvvisi oppure l'occasione che ti si presenta e la devi cogliere. Concludo dicendo, non voglio insegnare il mestiere né a Ottolini né agli altri dirigenti, men che meno a Comolli. Io credo che però questo mercato debba servire eventualmente, e spero sia così, a rinforzare la Juve, ma non facendo delle scelte definitive. E mi spiego, se tu paghi 35 milioni Frattesi, che piace tanto a mister Spalletti, secondo me devi già puntare l'occhio su quello che è il mercato estivo e capire se è la scelta opportuna da fare adesso, oppure se è meglio prendere un centrocampista o chi per esso in prestito, cercare di farlo rendere al meglio, poi se dimostra di essere da Juve lo puoi anche riscattare, ma le strategie, quelle vere per rinforzare la squadra, per rendere la vera Juve, si fanno in estate, quando hai 3 mesi e hai delle situazioni che ovviamente non sono così stringenti come il mercato di riparazione.
Quindi Franco, si è parlato anche di Pellegrino Parma, che non vorrebbe cederlo ovviamente, a meno che, ritorniamo al discorso, non gli dai 30 milioni, e quindi stesso discorso di quello che hai fatto. Nemmeno l'ipotesi, perché leggo anche di una possibilità di low cost di Dzeko, che ha 39 anni, ha giocato con Spalletti.
40.
Mi verrebbe da dire 40. Meglio di nulla. Non lo so, boh.
Ma intanto Dzeko è infortunato.
Tra l'altro, sì, esatto.
Credo non sia niente, c'è una botta alla caviglia, eccetera. Ma guarda, io trovo molto più affascinante un'eventuale soluzione Dzeko piuttosto che un Sorloth o un Luca. Perché Dzeko è uno di quei giocatori che, se integro, e credo lo sia, l'ho visto giocare comunque in Europa con la Fiorentina, non ha mai fatto prestazioni eccezionali, però se Juve 2 punti, il tuo problema è il gol, tu prendi Dzeko per 6 mesi, poi magari a giugno si ritira, molto probabilmente magari Dzeko qualche gol te lo fa, sempre se la dirigenza Juve riterrà che il problema in avanti è quello degli attaccanti e dei gol. Secondo me è un problema, però non spetta a me.
Me l'ha detto anche Causio venerdì, mi ha detto questo, Franco, ha detto: voi parlate di centrocampisti, secondo me bisogna prendere venerdì, bisogna prendere un attaccante, secondo me, ha detto. Poi, per carità, non faccio il dirigente. Franco, c'è Paolo da Formia, che bella domanda, la palla la passa a te, infatti dice per Franco: ma Elkan sta valutando, sai che ci ho pensato anch'io stamattina, sta valutando l'operato di Comolli ad oggi deficitario? Ho letto che Spalletti ha chiesto un paio di profili, credete la società lo accontenterà? E se non lo accontenterà, quale sarà l'atteggiamento di Spalletti? Bella domanda. Sta valutando l'operato di Comolli, che è diventato, ricordiamolo, da poco amministratore delegato, quindi plenipotenziario sostanzialmente dell'area sportiva.
Beh, solitamente i conti si fanno a fine anno, però credo che sia doveroso, cioè se il proprietario, insomma, non sottopone ad attenzione il lavoro di un amministratore delegato, la riterrei una cosa molto molto grave. Ma sai, Spalletti ha chiesto un paio di identikit, chiamiamoli così, no? Di giocatori. Allegri 2 anni fa chiese 2 giocatori
prendibili, ingaggiabili, Bonaventura e Pereira, che invece gli furono presi Jalò e Alcaraz, perché avevamo capito che c'era la rottura con Giuntoli, già l'avevamo capito da lì forse, no?
Sì, no, lì si perpetra ovviamente la rottura. E quindi, sai, giustamente Spalletti poi pubblicamente dice: io non chiedo niente, se la vede la società. Ma è ovvio che Spalletti abbia chiesto un centrocampista di un certo tipo, e possibilmente, non so se è un attaccante o comunque un difensore, ma ci sono 2 giocatori, che 2 profili, 2 identikit che lui ritiene possano alzare la soglia tecnica e la qualità della squadra. E se non venissero presi, e questo è il problema che dicevo, che narravo prima, le strategie le devi fare in estate. Questo è un mercato di riparazione, e soprattutto devi fare i conti con ciò che il mercato ti propone. Difficilmente puoi scegliere. Io ricordo pochissimi giocatori che alla Juventus hanno fatto la differenza nel mercato di gennaio, uno su tutti, Edgar Davids.
Ma dico anche in generale, Franco, mi ricordo per esempio quando la Roma prese Nainggolan, gli fece tutta la differenza, però sono casi rari, perché comunque, come hai detto tu, è mercato di riparazione. Prima di salutarci, Franco, prima hai detto, vediamo se ho interpretato bene, ha detto magari la Juventus potrebbe prendere adesso un centrocampista, diciamo tra virgolette, utilizzo questo termine, normale, per poi puntare al top a giugno. Ti riferisci a Tonali?
Beh, io credo che Tonali sia nel pensiero dei tifosi, ma delle varie dirigenze che si sono seguite da sempre. Mi risulta che Cristiano Giuntoli, insomma, avesse intavolato un discorso, ma il prezzo di Tonali, mettiamoci in testa subito, che va dagli 80 ai 100. Cioè, questo mi sembra abbastanza chiaro. Quindi anche lì bisognerà capire poi la Juventus se quest'anno vincerà qualcosa, se andrà avanti in Champions, se potrà portare a casa un gruzzoletto e quanto potrà spendere in estate. Però concentriamoci ovviamente su questo mercato, che io ritengo importante, perché se vuoi alzare la soglia qualitativa qualcosina, non campato in aria così, ma qualcosina devi prendere. Quindi speriamo che Ottolini e Comolli sappiano dove andare a pescare per rinforzare la squadra.
Non c'è dubbio.
Anche perché Spalletti comunque, cioè, se un allenatore che è arrivato e sta facendo un lavoro eccezionale ti chiede rinforzi, tu devi sentirti non obbligato, qualcosa di più, a cercare di
prendere. L'ultimo al volo, Franco: Marco da Richmond evidentemente ha sbagliato a scrivere, ha detto, non so come si è rispuntato, è la volta buona per l'arrivo del belga Witzel, perché ha scritto Kitzel, presumo volesse scrivere Witzel. Non mi pare che sia più nei radar della Juventus, giusto?
No, beh, ma questa è credo sia una battuta ironica, perché
perché dice abbiamo sempre parlato di...
ogni anno. No, e ricordiamoci che, insomma, Witzel fu veramente molto molto vicino.
È vero, perché ha messo una faccina, non l'avevo vista, scusami Franco, è ironico.
In sede, quando c'era ancora Marotta alla Juve, a mangiare una pizza, e poi si concretizzò il trasferimento.
Bravo Marco.
No, lo escludo. Guai, con tutto il rispetto per Alex Witzel, però insomma, credo che la Juve debba sperare a qualcosa in più.
Non c'è dubbio. Franco, domani è la Befana, quindi tu comunque vai in onda, il tuo pezzo va in... alle 17 sarà pubblicato, 17. Sarà il giorno della partita, quindi buon lavoro, buon tutto, grazie e buona serata.
Grazie, un abbraccio a te, alla regia, e aspetto tutti i nostri ascoltatori domani alle 15 con Ieri Oggi con me in conduzione. Alla prossima.
Grazie mille Franco, grazie. Allora, siamo giunti al break, tra poco l'avvocato Roberto Savino.
Fuori di Juve.
È Eccoci qua di nuovo in diretta, 340-54-25324, vigilia del match contro il Sassuolo e anche, diciamo così, degli sprazzi dell'ultimo match, quello ahimè pareggiato clamorosamente contro Lecce, anche immeritatamente, nel senso che la Juventus onestamente, ragazzi, meritava sicuramente tre punti, ma in questo gioco devi metterla dentro, altrimenti non vinci. Andrea da Siena ci dice: capisco che si critichi la dirigenza, ma ho visto che David e Vlahovic hanno segnato in carriera complessivamente 390 reti, ma credete che ci siano tante squadre che hanno una batteria di attaccanti con questo curriculum? Appunto, Andrea, guarda Andrea, io capisco tutto, però, ma guardate, Andrea, ti dico, io l'ho fatto per David il discorso. Purtroppo è vero, lui ha segnato una media, se non ricordo male, 25,4-25 negli ultimi tre anni in Francia, ma in Francia anche se ha fatto gol in Champions League, anche in Champions League contro Real Madrid, contro squadre forti. Però poi quando vieni qui, io non dico, per carità, altrimenti sbaglieremmo se facessimo questo discorso, non dico che si azzeri tutto, però qui è un altro mondo. È un mondo diverso, no, da quello al quale eri abituato, e quindi deve dimostrare di avere il diritto, tra virgolette, di cittadinanza in questo mondo bianconero che, ragazzi, piaccia o non piaccia, non è tanto per dirlo, è diverso da tutti gli altri, è una maglia diversa. Ecco perché io elogio molto il Diz, perché gli hanno dato la maglia numero 10, la maglia della Juventus, la responsabilità, sta dimostrando di meritarla e di anche di sopportare questo peso. E ripeto, per me, per come la vedo io, sbaglia chi lo critica, chi critica lui, ma anche Locatelli, attenzione, perché il rigorista anche Locatelli, chi critica per aver concesso ad un compagno la possibilità di, ecco, magari bisognava farlo sul 3-1, sul 4-1, cioè al risultato acquisito, però ragazzi è stato fatto, cioè non credo si aspettassero che David calciasse in quel modo, perché il cucchiaio lo può fare Totti, lo può fare Baggio, lo possono fare fuori classe, cosa che purtroppo non è David, ma nemmeno Openda. A proposito, come vi avevo detto, insomma, domani c'è questo ballottaggio Openda David, vediamo un po' chi è dei due, chi è favorito dei due per giocare come punta. Vai Fede, siamo in attesa di collegarci con Roberto Savino.
Sono Marco da Richmond, ho due domande che non ho capito. Per quanto riguarda Burgess, ha mai iniziato a lavorare? Sicuramente ci vorrà tempo per vedere i miglioramenti a livello fisico, ma non ho mai capito se ha iniziato o meno. E invece per quanto riguarda Ottolini, farà lui la squadra o lo farà sempre come lì? Io mi auguro che lo faccia Ottolini, che la scelta definitiva lo farà Ottolini. Non vorrei che come lì dici, no, io prendo questo e basta. E Ottolini un po' non ha. Io spero che Ottolini abbia l'ultima parola e che li fa lui i nomi. Perché se no, sinceramente, di nuovo come lì a fare la squadra non mi piacerebbe sta cosa.
Allora, orizzontale, vero Fede? Allora, caro Marco, bella domanda. Io, guarda, ti dico questo. Ora la Juventus l'abbiamo chiesto, invocato giustamente il direttore sportivo, spero e anche credo, diciamo così, che lui faccia il lavoro, faccia il mercato, poi l'ultima parola, per carità, spetterà all'amministratore delegato barra Comolli, però deve essere il direttore sportivo a fare il mercato, perché il direttore sportivo, un direttore sportivo che si rispetti, ha la sua squadra di talent scout che vanno a vedere con i loro occhi i calciatori, a prescindere da quello che invece dice l'algoritmo comogliano, diciamo così. Ben ritrovato e buon anno all'avvocato Roberto Savino. Ciao Rob, eccoci.
Ciao a tutti ragazzi, buonasera.
Allora, caro Roberto, intanto vabbè, siamo sentiti anche privatamente, sta bene, lo so, ho letto 2-3 post dopo il match contro il Lecce, anche durante, devo dire, non proprio, diciamo così, ortodossi, ma è il minimo sindacale, no? Sei rimasto molto... Con chi te la prendi? Perché qui, secondo me, sbagliato crocifiggere solo De Vid, che però, per carità, l'ho già fatto il discorso, ma non voglio ripeterlo, non puoi battere quel rigore così, eccetera. Io per esempio però non me la prendo con chi gliel'ha concesso, seppure in un rigore decisivo. Mi aspetto una bomba, sbagli ma tiri una bomba, scarica la rabbia, fai come ti pare, ma non fare Totti, perché non sei Totti. A te.
Guarda, ti dico, quindi era una partita che al di là dell'errore di Cambiaso, al di là dell'errore di Davide, tu devi assolutamente vincere. Non perché il Lecce, ma perché hai giocato quel tipo di partita. Con quella prestazione tu non puoi non vincere. Ed è quello che mi ha innervosito un po'. Poi possiamo andare a parlare di Cambiaso e di, della scelta di Davide durante il calcio di rigore. Potremmo qua stare a parlarne per minuti interi. Però ecco, sono rimasto deluso dal fatto che non abbiamo portato a casa una partita che era assolutamente alla nostra portata.
24 tiri, 7 occasioni, 2... E io, francamente, Spalletti più di questo, Roberto, non può fare.
No, guarda, dai, Spalletti sennò... credo che sia l'ultimo degli ultimi. Sono più colpevole io che non Spalletti. Esatto. Certo. Non esageriamo ora. Ripeto, David sbaglia il calcio di rigore al minuto 65. La partita è durata 96 minuti, quindi c'era ancora mezz'ora di gioco. In quella mezz'ora non che non abbiamo fatto niente, abbiamo creato azioni pericolosissime, ma quando sei una squadra che vuole davvero vincere quella partita, ripeto, non contro il PSG, esatto, quella partita tu la devi vincere con la testa, con la determinazione, con la voglia assoluta. La voglia che ho visto soltanto in alcuni interpreti e non in tutti. E a giocare a tre cilindri alla fine lo puoi pagare, non e certo. Noi l'abbiamo pagato.
Però Roberto, faccio anche questo discorso, no? L'ho detto anche in apertura di trasmissione, se però la Juventus gioca sempre così, io fatico a pensare che non vinca le partite. Non credo che ogni volta 7 occasioni le fallisci, sbagli un rigore, 2 pali, 24 tiri. Io credo che giocando così, ora non so, domani c'è
ma... Assolutamente, guarda, qui è molto meglio essere delusi e incavolati per una partita del genere che non per quella seguente.
Primo tempo
derby,
di Pisa, Fiorentina, Torino.
La partita stessa col Milan,
sì.
Una cosa ottena. Altre prestazioni, non torniamo indietro alla scorsa stagione. La squadra sta migliorando sul piano del gioco, sul piano dell'intesa, della determinazione, però ecco, l'altro ieri era davvero da portare a casa la partita, perché purtroppo in classifica siamo in ritardo e nessuno pretende chissà che cosa, però almeno far capire, no, di essere in lotta per qualcosa, perché noi prima o poi, insomma, dobbiamo andare a migliorare piuttosto che raggiungere la Champions all'ultima giornata, come ci sta capitando davvero troppo spesso.
Non c'è dubbio. Domani c'è il Sassuolo che, a differenza del, intanto è una delle squadre rivelazione, nel senso che comunque sta giocando un ottimo campionato, peraltro gioca bene al calcio. Paradossalmente, Roberto, potrebbe essere tra virgolette favorevole il fatto che ti lasci giocare rispetto per esempio a delle squadre che si chiudono molto?
Assolutamente sì. Nel contempo però è una squadra che non sarà a fare le barricate
e quindi
molto verticale,
sì.
Si diverte, perde poco, ha uno score di 6-5-7 e quindi molto molto equilibrato. Nelle ultime 5 ne ha persa una e 3 ne ha pareggiate, e sappiamo che ormai per noi ogni pareggio è una sconfitta.
Certo.
Non ci possiamo più permettere, no? Quindi sarà un banco di prova importante. Lo metto un gradino sotto alla partita col Bologna come difficoltà. È una squadra che è un punto sotto la Lazio, due punti sopra la Cremonese, che è un'altra squadra di rivelazione, è al decimo posto, è pericolosissima. L'unica cosa è che, ecco, non ha l'acqua alla gola di dover necessariamente portare a casa il risultato.
Meno pressione.
Però, intendiamoci, allora ora preferiamo quelle a quelle che stanno per retrocedere, voglio dire.
No, certo. Una domanda al volo per la partita e poi un po' di mercato, diciamo così, di nomi. Domani daresti di nuovo, perché si sta parlando di questo ballottaggio, ormai ennesimo ballottaggio tra De Vid e Openda. Se dipendesse da te, dopo tutto quello che è successo, daresti fiducia ancora a De Vid oppure dice no, basta, bocciato, Openda che pure non è proprio il massimo, però insomma. Domani,
no,
parlo
io
di domani.
No, io gliela darei l'opportunità, ma non tanto per vedere la sua reazione e quant'altro, perché la cosa paradossale è che la partita con il Lecce, David non ha neanche giocato male.
Ha fatto due cose anche belle, sì, vero.
È stato attaccante di manovra. Nel secondo tempo si è un po' eclissato, ha fatto quell'erroraccio che poi secondo me lui, al momento in cui è partito nella rincorsa, a mio avviso non voleva neanche fare il cucchiaio. Secondo me lui è andato completamente in confusione, probabilmente perché aveva battezzato quell'angolo dove ha visto che si muoveva il portiere, aveva il piede arretrato, non parallelo alla palla, il ginocchio rigido, il corpo avanti. Ha fatto un errore clamoroso che secondo me il cucchiaio non voleva farlo, è stata una scelta dell'ultimo istante che ovviamente ha fatto il patatrac.
Non c'è dubbio.
Ma poi ha sfiorato anche veramente un gran gol.
Sì, il tiro a rientrare e al primo tempo quel colpo di testa, anche un pizzico
di
sfortuna. Sì. Però poi spesso si assenta, comunque sia. Speriamo che se gli dovesse dare...
Si assenta, sì. Però Openda non è che sa...
Lo so... E questo, capito, guarda, e quindi... guarda Roberto, questo io volevo chiederti, perché io ho fatto il podcast quotidiano oggi su loro due, sulla situazione di loro due, quasi un assist per la Juve ai fini in futuro di scegliere calciatori proprio prima di vedere l'uomo, un po' come faceva Boniperti. Ho fatto questa, magari ho esagerato, mi hanno detto è un po' troppo dietro, e lo so, però lui esagerava perché voleva sapere tutto, vita, morte e miracoli. Però io voglio sapere se Openda regge le pressioni, se David magari se la fa sotto durante un rigore. Bisogna fare anche questo in futuro, Roberto, ritornare anche a scegliere l'uomo dal punto di vista della personalità, del carattere, o no?
Ma io credo che quello sia assolutamente basilare, anche se ti devi salvare in Serie B. Anche se è una squadra che deve cercare delle persone, innanzitutto degli uomini, e delle persone capaci di reggere un determinato tipo di pressione, di poter garantire un rendimento, la professionalità. Però ecco, ora siamo facendo riferimento proprio un post che ho fatto, no? Ormai siamo nell'era dei social e ho passato la settimana, mi sono ritrovato davanti sistematicamente Cambiaso e Miretti che si facevano le domande sul cinema, sulle cose, era un podcast. Non è colpa loro, ma questo è peggio ancora. Perché se non è colpa loro vuol dire che è proprio organizzato in maniera tale. Ragazzi, questi devono vivere il calcio al 24 ore al giorno e non possono perdere tempo presso queste scimmie, perché per quanto possano interessare, possano anche fruttare del denaro, è un denaro che è un investimento, quello di non farglielo fare per avere una resa in campo maggiore e risultati maggiori che inevitabilmente si riflettono su incassi, su fatturati, visto che parliamo di vile danaro, per quello fanno quei podcast. E io tutta la settimana, ogni volta che me li ritrovavo davanti, li superavo. Perché a me queste cose mi innervosiscono. A me mi innervosiscono queste cose.
Non c'è dubbio.
Quindi
Roberto, botta e risposta prima di salutarci sul mercato. Allora, si sta parlando molto di Chiesa, ha detto che il Liverpool vorrebbe cederlo al titolo definitivo, ma la Juventus ovviamente vorrebbe il prestito. Roberto Savino riprenderebbe Chiesa, sì o no? Perché?
No.
Perché?
No, francamente no. Non, io non è che ce l'ho col giocatore, che tra l'altro io amavo, prima del gravissimo infortunio, e che purtroppo dall'infortunio ad ora vorrei contare i minuti in campo. Credo che non superino i 500.
Questo è un po'.
Ragazzi, che facciamo? Ci andiamo a imbucare un'altra scommessa? Come? Con Spalletti abbiamo detto che cominciamo a mettere fine alle scommesse. Ora arriva il direttore sportivo. Fine alla scommessa di Comolli, Deus Ex Machina, Papa Re Cardinale. E quindi va bene, un altro tassello. Cominciamo a dire che, ragazzi, piano con i voli pindarici, facciamo le cose concrete. I giocatori devono essere affidabili e prendiamo Chiesa. Poi magari arriva ci svolta la stagione, diventa il vice Ildiz, ma a priori devo fare ora una scelta, la devo fare ora. Io non so come potrà andare Chiesa. Nel momento in cui Chiesa dovesse firmare, sono il primo ad augurarmi
e a sostenerlo,
ogni bene.
certo
ogni bene, ci mancherebbe, ma io ora devo fare una scelta di uno che ha quanti minuti ha? Questa stagione
non tanti, l'anno scorso quasi per nulla, quest'anno non tanti, eppure fuori dal progetto di slot. Beh, staremo a vedere.
L'ultimo alla Juve, pochissimi.
Sì, non si era mai ripreso dopo l'intervento. Altro nome, io dico, ho detto subito no a prescindere. Frattesi lo
ripeto. No.
Perché? Zero. Perché?
Ma dai, ragazzi, ma stiamo scherzando. Noi ora alla Juventus serve un Michele Padovano.
Oh, bravo.
Non sto dicendo Trezeguet, dicendo né Trezeguet né Tevez né Ronaldo. Ora la Juve serve Padovano. Quando è arrivato? Quanti anni aveva? Lo dico io, ne aveva 29. Dove aveva giocato? Lo dico io, Pisa, Regina, Napoli è nata squadra.
Magari
quanti gol aveva fatto?
Magari 10, ad avercelo, 12, mamma mia, magari ad avercelo.
9. Ma aveva 29 anni, era nel pieno della sua maturazione. Così tu fai un gradino in più, prendi Zeko che è in panchina una squadra che ha fatto 12 punti in 16 partite. Zeko arriverebbe con 10 anni di ritardo. Zeko doveva arrivare insieme a Barzagli quando vinse il campionato in Germania col Werder Bremen. Quello era Zeko.
Lo so, però Roberto, gli altri nomi potrebbero essere Pellegrino, ma vorrebbero 30 milioni il Parma, e quindi che è un giovane. Oppure, Di Dzeko l'ha detto, oppure questo Sorlot. Addirittura si potrebbe ipotizzare uno scambio dell'Atletico Madrid, che fuori dai radar di Simeone gioca poco, 13 presenze di cui solo 8 da titolare. Potrebbe esserci uno scambio con David, magari a questo punto, anche se ha 30 anni questo Sorlot è comunque un danese, non è che stiamo parlando di un Padovano, appunto, però meglio di nulla, cioè serve uno che segni.
Uno che segni, ora io non mi far dire bestialità, no? Però io in questo momento, se mi fai spingere un pulsante, mi prendo più gli ml del Catanzaro che uno che la... Ma state scherzando. Uno che la porta la vede, ma sul serio, da anni, e fa una vagonata di gol. Però ecco, come dici tu, perché no? No, perché non so la sua tenuta, no, mentale, cioè, se è un giocatore da Juventus.
Chiaro.
Su quello Zeko nessuno lo discute. C'è 40 anni. Da 40 anni. Esatto. 40 anni. Neanche Ronaldo ha cambiato ruolo, per dirti, ma Ronaldo. Non è neanche più nel campionato italiano, perché farebbe molta più fatica. Però ragazzi, io ci penserei veramente 18.000 volte. Andrei a scovarmi uno forte che la butta dentro, anche se non è di primissimo piano.
Non c'è dubbio. Roberto, grazie mille, di nuovo auguri e ci sentiamo alla prossima. Grazie, buona serata.
Grazie ragazzi, buona serata, buon anno a tutti.
Grazie a te altrettanto, Roberto. Allora, 340-54-25-324, ragazzi, vedete che poi ognuno, per esempio Franco dice, alla fine Io capisco il discorso di Franco, sceglierei quasi rispetto a tutti questi nomi, quasi più Dzeko che questi altri nomi che si fanno, no? Anche per il discorso economico, se non altro. Pellegrino è molto giovane, molto forte, ragazzi, è veramente forte, però è giovane. E allora a questo punto ti prendi uno che sai dal punto di vista dell'affidabilità. Ora adesso è infortunato, ma credo non sia nulla di grave. Forse, non lo so, ognuno la pensa a modo suo. Certo è, e questo l'abbiamo detto anche prima, che nel mercato di gennaio non è semplice, perché per questo è chiamato mercato di riparazione. Io mi aveva fatto riflettere già venerdì Causio, quando noi insistevamo sul centrocampista. L'ho detto, ragazzi, per me la Juventus deve prendere un attaccante, perché mica lo so. Vi ricordate l'intervento di Franco? Potete andarlo, Causio, potete andarlo a riascoltare su Bianconera News, c'è il podcast. Mica lo so, per questi due, ha detto Pendai e David, boh, ha detto lui, io non lo so, non sono un dirigente, però non mi pare che siano due in grado di segnare, di essere all'altezza della Juventus. Purtroppo ha ragione finora. Io ho sempre detto, speriamo che decollino, ragazzi. Domani non so chi giocherà, chiunque giochi, David e Openda, spero che non venga fischiato dall'inizio, spero che venga sostenuto, certo, però che, ragazzi, datevi una svegliata, ragazzi, intendo sia Openda che David. Così come non è che dimentichi il discorso di Cambiaso, perché non puoi fare quell'errore, aveva anche giocato bene, devo dire la verità, ma come tutta la Juventus del resto. Però quello è un errore da scuola calcio, la prima cosa che ti dicono, se sei un difensore, mi raccomando, quando passi la palla non la passare in modo orizzontale. E purtroppo invece Cambiaso ha fatto questo, lì è sintomo di disconnessione mentale, secondo me, dal contesto della gara, soprattutto uno che è bravo a giocare a calcio. Palo di Cambiaso, ovviamente. Tra poco, per l'ultimo break, per l'ultimo tratto di trasmissione, questo è l'ultimo break, linea Federico Rossi.
Fuori di Juve.
Eccoci di nuovo in diretta. Sto leggendo tutto mercato web, ci scrive Nino. Cancelo definitivo al Barcellona, Nino Juventino, San Benedettese in Pennsylvania. Beh, hanno riaperto il Cancelo, si prendessero Cancelo. La Juve, secondo me, ha anche altre priorità, secondo me. Vai, Fede.
Quinti, Nicola D'Aversa. Nicola. Già sento parlare di Sorloth, di Chiesa.
Sento questo.
Però io dico una cosa, ma la Juve continua a fare da anni questa girandola di giocatori, non va bene nessuno. Prendi David, togli David, prendi Gonzales, togli Gonzales. Quando lo faremo un nucleo solido, capace di andare avanti? Sappiamo che le squadre di vertice sono squadre nei quali i giocatori stanno lì da anni, sono affiatati. Poi, voglio dire, Chiesa l'abbiamo dato via per 4 soldi e adesso quando lo dovremmo pagare? Comunque io mi terrei David, che comunque ha sbagliato, però si è procurato un rigore, ha colto un palo, è un periodo, no, prima o poi dovrà finire.
Lo so, Nicola, però vediamo, dai, domani, se lui gli dà ancora fiducia, però deve cominciare a dare risposte, perché quanto tempo è che stiamo dicendo, dai che la prossima volta David... E ripeto, siccome bisogna essere onesti, aveva fatto anche due belle cose: il colpo di testa, sfortunato, perché la prende il portiere e poi va sul palo, e anche quel bel tiro a rientrare parato dal portiere, che peraltro è molto bravo, il portiere del Lecce. Allora, la Juve qualche mese fa, come sapete, aveva cominciato da qualche mese sotto attenzione, sotto la lente di ingrandimento della UEFA per la questione fair play finanziario, ma nuove verifiche economiche nel calcio italiano si basano su un parametro che mette in relazione stipendi e incassi. Questo meccanismo serve a stabilire se un club posso o meno sostenere nuove operazioni senza rischi, lo sapete, no? I valori massimi consentiti diventano più stringenti tra inverno ed estate, avvicinandosi agli standard europei. La Juve, secondo le proiezioni attuali, rientra nei limiti richiesti e può operare senza blocchi sul mercato. Quindi questo per chi magari, rispetto a questa questione UEFA, fair play finanziario, teme che la Juve non possa più fare il mercato. La dirigenza confida della Juventus di rispettare questi parametri nel corso del 2005. L'equilibrio economico resta comunque sensibile, eventuali variazioni di costi o nuove entrate. Come ci ha rivelato Calcio e Finanza, la Juve si aspetterebbe una multa, ma comunque di entità ridotta e legata a obiettivi futuri non paragonabili a casi più gravi. Alcune perdite straordinarie vengono neutralizzate, sto leggendo su tutto Juve quello che ha scritto Calcio e Finanza, alcune perdite straordinarie vengono neutralizzate nei conteggi per evitare effetti penalizzanti prolungati. In quadro definitivo emergerà solo la stagione conclusa, probabilmente a fine primavera o inizio estate, quando la UEFA comunicherà le proprie decisioni. Però insomma, quello che vi ho sempre detto, ribadito anche oggi da Calcio e Finanza, la Juve non rischia blocchi di mercato nella situazione attuale, ma forse una multa o al massimo magari gli viene ridotto il numero di giocatori da presentare nelle liste proprio della UEFA. Vai Fede.
Ciao Quintiliano.
Ciao.
È sempre un piacere ascoltarti.
Grazie.
Sono Giovanni da Riccione.
Ciao Giovanni.
Volevo dirvi la mia sul discorso degli acquisti di gennaio.
N'hai facoltà.
A gennaio, come dite bene anche voi, è molto difficile fare degli acquisti azzeccati e trovare un attaccante, in questo caso per noi, che faccia al caso nostro è molto difficile, soprattutto perché chi ha quelli buoni se li tiene.
Lo so.
Sul discorso di Chiesa, secondo me si tratta di una sorta di minestra riscaldata. E credo che probabilmente Spalletti lo stia richiedendo semplicemente perché la società non credo che gli possa dare altro che qualcosa in prestito, anche se ho sentito dire da Di Marzio proprio oggi che il Liverpool lo vorrebbe cedere a titolo definitivo. Io consiglio di prenderlo a titolo definitivo, perché chiaramente per noi sarebbe un grosso problema un giocatore che anche di sospetti problemi fisici che potrebbero comprometterne la sua
resa,
capacità di essere al meglio. Probabilmente Spalletti sta cercando qualcuno che possa un po' rimpiazzare gli attaccanti che ha, che purtroppo non segnano, Davide Openda, magari cercando di avere qualche gol in più proprio da un secondo attaccante come Chiesa.
In effetti, grazie intanto del messaggio e anche della tua stima. L'ho detto prima, la Juve ovviamente vorrebbe prenderlo in prestito, ma il Liverpool ovviamente dal punto di vista suo vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Magari alla fine non si farà nulla per questo, a meno che il club inglese non ceda alle necessità della Juventus di prenderlo in prestito. Chiesa, il problema è solo uno, ragazzi, l'hai detto tu. La tenuta fisica, ci possiamo fidare? In che modo? Quanto potrebbe? Questo è un po' il problema di Chiesa, altrimenti sono quasi convinto, se non convinto, che con Spalletti potrebbe risorgere questo ragazzo, perché insomma i numeri li ha, però il problema degli infortuni lo ha condizionato fortemente nelle ultime stagioni. Buonasera a tutti, sono Simone dalla Svizzera. Buonasera a te. Se si prendeva Colomani invece di David Openda, avremmo risparmiato un ingaggio, cartellino, una casella in più libera, soprattutto un giocatore che voleva la Juve, ha segnato per la Juve. Beh, non so, io avrei preso Colomani per tutta la vita fino alla fine, però Simone, adesso lo so, parecchi rimpiangono Colomani, però lì all'ultimo il Paris Saint Germain ha cambiato un po' le pretese, ha preteso più soldi la Juventus. Vi posso dire, io l'ho anche ammirato sul fatto che come lì non abbia ceduto alle... non si è comportato molto bene il Paris Saint Germain, diciamo così, rispetto agli accordi presi, così almeno abbiamo letto. Alla fine ha un po' aumentato la richiesta e quindi la Juventus ha detto no, se lo vuoi io ti posso offrire questo. Tutti, tanti di noi hanno detto finalmente c'è un dirigente che si impone e non si fa, diciamo così, prendere per il collo. Ecco. Buonasera Quinti, c'è l'occasione Salah in prestito secco fino a fine stagione, non Chiesa, questo è un segnale da Juve, zio Franco da Vasto. Io non so quanto guadagni magari Salah, mi sembra fantamercato fantamercato, onestamente. Ciao, concordo con l'ascoltatore precedente, lo stadium da tempo è veramente imbarazzante, Lanfranco da Roma, ragazzi, lo so, è un problema di qualche anno ormai. Caro amico, oltre a non tifare, al momento del rigore, quando De Vita ha preso il pallone per calciarlo, hanno urlato no. Ah, questo l'avevo già letto, Felix. Ripeto, io non sono per la non critica, perché se la squadra gioca male, se le cose non vanno bene, c'è da criticare. Però secondo me si esagera nel fallo durante i match, a meno che non sia, la squadra non stia offrendo una prestazione indecente. Però sono più per fischi, eventualmente li meritassero a fine gara. Quindi buona serata, io non capisco, a noi non ci sono sempre infortunati. Adesso con Cesare e Kelly e le altre squadre, ieri in Inter-Bologna Lautaro e Thuram mi pareva che dovessero andare al pronto soccorso, invece ahimè o lo fanno apposta per buttare polvere negli occhi. Felice da mercato San Severino, no vabbè, ma lì ho capito, sono degli interventi, però purtroppo ecco, devo dire una cosa, mi ha dato un assist. Con Cesao comunque si infortuna spesso, questo bisogna dirlo. Ciao Quintiliano, peccato che io non abbia proposto all'Inter uno scambio fra Tesi Cambiaso, Alessandro da Taormina. Ciao Quinti, cosa mi aspetta? Il solito pareggio, prima che tu dica che... Ah, questo l'abbiamo letto, Virgilio. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Ciao.
Perfetta introduzione alla trasmissione.
Grazie.
Io allargherei l'elenco, ci metterei anche Coppe, che è un anno e mezzo che lo aspettiamo. Ma faccio un discorso anche più ampio. Adesso, come dici tu, non torniamo a quando eravamo ragazzi. Per carità, il calcio è cambiato e via discorrendo. Ma la domanda che mi faccio, senza tornare a Boniperti, ma anche nella Juventus vincente che abbiamo avuto, c'erano giocatori che non erano i fenomeni, i famosi Padoin di turno, no? Tanto per dire. Però questi la maglia la sopportavano. Com'è anche che Padoin sopportava la maglia nello stesso modo nel quale la sopportava, che ne so io, Tevez, tanto per dire.
Mamma mia.
Qui noi buchiamo questi negli ultimi anni, buchiamo, non abbiamo i Tevez, ma buchiamo pure i Padoin. Questa è la cosa assurda che mi lascia veramente di stucco. Tutto qua. Ciao, buona trasmissione.
Grazie, ecco perché io ho fatto il podcast oggi, mi sono inventato, tra virgolette, ovviamente questa declinazione del podcast, no? Sul fatto di prendere prima di tutto degli uomini. È chiaro che non devi prendere giocatori scarsi tecnicamente, ma è scontato dire che oltre al discorso tecnico-tattico bisogna guardare l'uomo. Per questo motivo, ok, magari esagerato, però ho voluto far riferimento a una volta come faceva io. Ragazzi, ci sono due calciatori, me l'hanno raccontato, Brio e Gentile. Quando sono stati presi i colloqui, mi sono messo anche a ridere, però era così, i colloqui con il presidentissimo. Ciao Quinti, ci saltiamo troppo, dopo tre vittorie si parlava di scudetto e che Spalletti era il miglior allenatore. La verità è che la Juve è questa, tanta confusione e poche certezze. Valerio da Pisa, io continuo a dire che Spalletti è uno dei migliori, lo sta dimostrando. Io ho detto che la Juve, se avesse vinto, ormai già non lo ha fatto, 4 delle 5 si presentava intanto contro il Napoli in maniera diversa. Ora speriamo che le vinca le prossime pre-Napoli. Perché no rientrare nella lotta a scudetto, se però le altre, ovviamente ho aggiunto, questo è chiaro, perdono dei punti, alcune si sfidano tra di loro, quindi o entrambe, una delle due perde punti. Però la vedo un po' dura adesso, ma non per questo risultato del Lecce, proprio perché vedo che le altre non perdono colpi, almeno con le squadre, diciamo così, piccole. Profezia, tra un mese Spalletti avrà reso dei video pendà due da Juve, non è possibile che nessuno sia da Juve, serve pazienza e fiducia per Luigi da Casalpalocco. Beh, oddio, non stiamo dicendo che nessuno è da Juventus, per esempio Galulu lo sta ampiamente dimostrando, lo stesso Thuram, che però, ecco, da Thuram mi aspetto che torni quello dei migliori tempi, perché deve, però non lo so, stiamo dicendo sì, speriamo che diventino da Juve, speriamo, diamogli fiducia, speriamo che decollino, però questi ragazzi devono rispondere presente. Ora Openda, io in realtà la mezz'ora contro il Bologna, tutta la partita, è stato titolare fino a 5 minuti dalla fine contro la Roma, è stato, ho detto, oh, finalmente forse sta, diciamo così, iniziando a decollare, no, questa avventura di Openda nella Juventus. Poi invece ha avuto una regressione anche lui, purtroppo. Buonasera Quintiliano, buon anno ancora. Ennesimo passo indietro, due punti persi nonostante un buon primo tempo. Questa squadra continua a sbagliare sotto porta, non si segna neanche a porta vuota. Questa squadra manca di personalità, rabbia, coraggio. Scusi, alcuni calciatori non sono da Juve. Domani contro Sassuolo non sarà una passeggiata. Un abbraccio, Terry. Beh, io ti posso dire, io non lo definisco un passo indietro rispetto alla prestazione, certo, rispetto al risultato sì, perché hai buttato in mare due punti, hai buttato a mare due punti. È chiaro che contro Sassuolo non sarà una passeggiata, ci mancherebbe altro. Buonasera, sono Andrea da Roma. Gian Piero e Franco, siete unici, obiettivi e preparati. Grazie Andrea, però puoi anche chiamarmi per nome, cioè Quintiliano, perché Gian Piero è il cognome. Vai Fede.
Zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
Paolo.
Innanzitutto domani sarò a Sassuolo, nonostante c'è una lave meteo, ma ormai avevo già il bitto da tempo. Noi con il nostro club Emilia Bianconeri l'abbiamo trovato, e sono Paolo di Ferrara. Andrò spero
di portare bene.
Dopo quello che ho visto sabato, non la prestazione che c'è stata, tante occasioni, ma siamo dei polli da batterie, neanche da combattimento. Cambiaso non ne voglio più parlare, ma se Locatelli veramente ha deciso lui che arrivò dove Tiaro Davide, un giocatore che ha problemi psicologici, perché è inammissibile, anche sul rigore non si è neanche accorto che l'aveva toccato con la mano. È un giocatore completamente, vedendo il linguaggio del corpo, completamente assente. Glielo si fa tirare sul 3-1, sul 4-1, ma non un rigore così importante. Abbiamo perso due punti, cioè due punti che potrebbero essere fondamentali, ma tanto male li abbiamo persi con tutti, Verona, Torino, Fiorentina, e la lista è molto lunga. Che dire, spero tanto domani sera, ma non si può far giocare un complessato, un rigore del genere. Poi Chiesa, ma dico, ma siamo su scherzi a parte? Ti saluto e forza Juve.
Grazie Paolo. Sul discorso di David, io magari, per carità, rispetto anche prima Roberto, no? Savino ha detto bisognava farglielo tirare sul 3-1, 4-1, come stai dicendo tu. Io però insisto, siccome ho giocato a calcio ovviamente a livelli dilettantistici, li capisco queste cose. Ecco, non mi aspettavo certamente che tirasse in questo modo, ma nessuno di noi, credo, se l'aspettasse. Vai Fede.
Ciao Zio Quinti, Andrea da Montevarchi.
Andrea,
io ti vorrei fare una domanda. Venderesti, non ora perché ora non lo faranno mai, ma
già lo so,
credo nella finestra del mercato estivo, Open Da, David e sicuramente Kopf Mainers, che è da un anno e mezzo che è alla Juve e non ha fatto niente, per prendersi un Colomoni che solo in Serie A in 5 mesi ha fatto 8 gol, che sono molti di più di quanto hanno fatto questi tre giocatori, tra parentesi, Kopf Mainers, in un anno e mezzo messi insieme.
Lo so, hai ragione, il problema è che non so quanto ti darebbero per Kopf Mainers. Open Da 45 milioni devi versarli all'Ipsa, perché tanto la Juventus non retrocede ovviamente. David è speso 12,5 di commissione onori e accessori, gli dai 6 milioni l'anno, 4,5 se non sbaglio Open Da. Comunque non sarebbe un caso di cessione di tutti e tre, o di tentativo di cederli tutti e tre, non sarebbe semplice. Allora Sky Sport sta scrivendo che la Juventus, la verità, la Juve oggi nel mercato avrebbe bisogno di un centrocampista, anche soltanto a livello numerico, in più a disposizione di Spalletti. Il nome di Rodriguez, Guido, è uno di quelli che stanno circolando. Per il momento la trattativa è ferma, ma se i bianconeri volessero chiuderla, lo potrebbero fare in tempi brevi. Questo perché la Juve avrebbe bisogno però di un centrocampista che possa tamponare l'emergenza, chiamiamola così, per questa sessione di mercato, perché poi a giugno c'è l'operazione Tonali, la missione Tonali, chiamiamola così, questa insomma l'avevamo più o meno capito. Mentre Chelsea di Frattesi al Galatasaray, quindi chi non voleva Frattesi, io per primo mi ci metto, può cominciare piano piano a sorridere, ad essere soddisfatto, perché sembra che il calciatore abbia detto sì al Galatasaray, sembra. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Daniele da Brunico.
Ciao Daniele.
La sera della partita ho dovuto chiudere la radiocronaca alle terze del primo tempo per andare a lavorare, con una bruttissima sensazione che poi si è rivelata vera, e vabbè, teniamocela così. Però a questo punto io mi sento di mettere fortemente in Croce ha anche Messier Algoritmo, e che se è possibile ha fatto anche peggio di Giuntoli. Buona serata e forza Juve sempre.
Grazie, non ho capito il discorso della cronaca, perché hai spento, perché si sente un po' male, forse stai, sicuramente stai viaggiando. Allora, soprattutto, dice Luca, senza un progetto tecnico reale sicuramente il Diz lascerà a giugno la Juve, chi vuole continuare a perdere tempo con una dirigenza improvvisata. Capisco che si critichi la dirigenza, ma ho visto che Open Data, Vidi e Vlahovic hanno segnato in carriera complessivamente 390 reti. Ah, l'avevamo letto questo, Andrea da Siena. Lo so che Pellegrino sono 30 milioni, bisogna prenderlo, altrimenti si finisce come con Rete, che poi vogliono Chiesa, ma e integro o ricomincerà a spaccarsi come un anno fa? Nino Juventino, io non lo so, se la Juventus dovesse prenderlo spero che insomma sia integro. Oltre a Padovano, il grande Ravanelli, Palladino, questi giocatori non esistono più. Andrea Bighi da Castelnuovo Bariano, con tutto rispetto Andrea, di Palladino, Padovano e Ravanelli erano di un altro livello, di un altro livello. L'abbiamo letto di Nino Di Cancelo, che sembra che insomma sia andato al Barcellona. Buonasera Quinti, sono Carmelo da Agrigento, ma dai 20 piazzati a partita che sortiscono il nulla cosmico, non vogliamo parlare dei 20 piazzati? Non ho mai visto squadra così inutile sugli angoli. Ah, tu dici dai calcio d'angolo, come diceva il grande Fassari, che amarezza, un caro saluto. Bisognerebbe sfruttare un po' di più, questo è vero, anche questo è un problema che ormai ricorre spesso, le palle da fermo, sia diciamo attive che passive. Vai Fede.
Ciao Quinti, Daniel da Tenerife, ben ritrovato, buon anno se non ci siamo sentiti prima.
Grazie a te.
Beh, per quanto riguarda la partita con il Lecce, diciamo che l'unica forse cosa positiva che mi porto via è non aver sentito Locatelli, perché di solito è lui che parla, dire siamo molto dispiaciuti, lavoreremo per migliorare, eccetera, eccetera. Finalmente non abbiamo sentito queste parole così sempre molto banali, molto vuote, perché io vorrei giocatori incazzati, permettimi il termine, invece di dispiaciuti. Detto ciò, vediamo un po' con questo mercato, perché il mercato estivo fino adesso è stato molto deludente, quindi siamo comunque, a mio parere, già in ritardo, perché comunque i ruoli scoperti si sapeva già da prima. Vedremo, per domani speriamo bene.
Anche se Daniel, grazie, di nuovo auguri. Se insomma lo ribadiamo per l'ennesima volta, il mercato di gennaio è tutt'altro che semplice. Vai Fede.
Quindi ciao Marco De Imola, cercherò di essere velocissimo. Marco, prima vai. Il Cappello non fa altro che dire quello che ha sempre detto Allegri da quando ha messo il VAR. Non l'ha detto proprio apertamente, ma insomma che il VAR fosse soggettivo, che fosse creato appositamente per fermare la Juve, si sottointendeva. L'altra cosa, chiediti perché magari certi campioni tecnicamente molto forti che erano nel calcio italiano non sono mai venuti alla Juve, ma oggi l'ho sempre detto, io guardo se il campione, ma guardo se c'è l'uomo dietro al campione, e seguendo la filosofia bonipertiana. La terza cosa, ma che formazione facciamo contro il Sassuolo? Cioè noi abbiamo Koopmeiner sul fantasma, i due attaccanti che sono gli amici del fantasma, Cambiaso che sta diventando un fantasma, mica vedo tenebre. Vabbè, positivo, però positivo, ci abbiamo Miretti, ci abbiamo altri giocatori che possono fare la differenza. Forza,
grazie a te, un abbraccio. Cambiaso fantasma non sono d'accordo, ma ogni tanto fa questi errori gravi che purtroppo risultano poi fatali per la Juventus. Però fantasma no, non aveva giocato male, anzi era stato tra i migliori, ma come tutta la Juventus. Fede.
Ciao Quinti, sono Enrico della provincia di Rodi.
Enrico.
Secondo me Cambiaso, David e Kopp sono tre giocatori irrecuperabili. Kopp addirittura ormai si nasconde, fa passaggi al massimo di 2 metri e avere un giocatore così in campo è perfettamente inutile. a 48 anni posso andare anch'io a fare quello che fa Coppaners senza che mi paghino 60 milioni di euro. Io questi tre li caccerei in tribuna fino a fine stagione. Ciao e forza Juve.
Grazie, molto severo, ti capisco. Sapete che poi sono delle dinamiche che l'allenatore deve, tra virgolette, rispettare, no? Perché Open Day, ve l'ho detto, saranno 45 milioni che verserà la Juventus all'Ipsia. David comunque è stato preso, 12,5 di commissioni, Open Manager 61, ora non so adesso a fine 2026 quanto sarà in bilancio il costo, perché poi bisogna valutare anche queste cose rispetto all'ipotetica vendita, altrimenti rischi di subire una minusvalenza.
Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
Renato,
io sono andato a vedermi un po' i gol che faceva David in
Francia, ma non solo.
A parte il fatto che sembra tutto un altro giocatore, perché era davvero, da quello che si vede, molto pericoloso sotto rete, però ho visto fra questi gol anche un rigore battuto pari pari come quello che ha battuto e ha sbagliato l'altra sera. Quindi è il suo modo di battere i rigori, probabilmente. Per quanto riguarda invece Capello, non sono d'accordo con l'idea di mettere degli ex giocatori. Pensa tu, Salvara, se desse magari, che so, un Materazzi o un Totti. Già adesso siamo convinti della malafede degli arbitri, cosa penseremo a quel punto del VAR? Ciao, grazie.
Materazzi, per carità, ma perché pure Totti l'hai accostato a Materazzi? Insomma, non, secondo me potrebbe essere un'idea quella lì, però proprio va cambiato il sistema, ragazzi, il sistema di interazione tra arbitri e VAR, VAR e arbitri. Cioè non puoi, per la stessa tipologia, faccio un esempio, per la stessa tipologia di evento in campo, alcune volte ricorrere al VAR e altre no. Primo, secondo, l'ho detto prima, l'arbitro, se alcune volte è sicuro di quello che ha deciso, che ha visto o non ha visto non intervenendo, se lo richiama il VAR ed è convinto delle sue, deve continuare sulla sua scia. Invece sembra che quasi una liberazione andare al VAR. No, ok, mi ha chiamato il VAR, mi ha detto questo, a posto. E quindi alla fine sta decidendo il VAR. L'ultimo, Fede, ci salutiamo, dai.
Quinti, Nicola D'Aversa. Già sento parlare. L'abbiamo di ascoltato. Saulot, di Chiesa.
Ciao a tutti, Leonardo da Roma. Ciao. Già ve l'ho dato ieri questo messaggino, spero che me lo fate ascoltare, lo fate ascoltare anche agli altri. Voi parlate di questa maglia pesante, mi dispiace dirlo, ma la maglia pesante è quando a un certo punto una squadra vince. Allora sai, vai in una squadra che vince, no. E allora è una maglia pesante, perché vai lì, dice, questa è una squadra che vince, devo dimostrare che io anch'io sono un vincitore, no? Ma io sono 5-6 anni che non vince niente. Cioè, qual è la maglia pesante?
Peggio ancora.
Qui rischiamo di fare come ai tempi di Rush, di Barros, che io sono vecchio, insomma, dove ci sono stati 10 anni senza vincere niente. C'è stato Zoff che vinse una Coppa UEFA, una Coppa Italia, ma scudetti per 10 anni che non vincemmo, Cioè, qual è sta maglia pesante? Questi non sono giocatori che, diciamo, sbagliano perché c'ha la maglia pesante. Qui sono giocatori scarsi, veramente scarsi. Spalletti, a parer mio, è un ottimo allenatore, ma c'ha veramente dei giocatori scarsi. Chi possiamo mettere? Cioè, i quattro pilastri di una squadra sono il portiere e il centrale difensivo e il regista e il centravanti. Noi ci abbiamo un 81, Bremer, ci abbiamo un portiere che non para. Bremer ce l'abbiamo.
Allora, grazie, dobbiamo chiudere, bisogna essere un po' più brevi, ragazzi, siete tanti, ma siamo giunti soprattutto al termine, siamo già un po' fuori. Non sono d'accordo sul termine scarsi, ti dico invece, non sono d'accordo nemmeno sul fatto che adesso, siccome non vince, non è pesante. No, è ancora più pesante la maglia della Juventus, perché devi tornare a vincere, ma a prescindere dal momento storico la maglia della Juve è diversa da tutte le altre, ricordatevelo questo. Domani, vi ricordo, 17:19:45 fuori di Juve, prima di colpo di tacco insieme a Stefano Discreti. Quindi grazie a tutti voi, grazie a Federico Rossi e buona serata.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.